Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi, 27 anni di carcere per Jair Bolsonaro, l'ex presidente brasiliano condannato per aver ordito un colpo di Stato ai danni del suo successore Lula da Silva. Al via esercitazioni militari congiunte tra Russia e Bielorussia, preoccupata la Polonia che due giorni fa ha già subito un'imponente violazione del suo spazio aereo. La rinascita di Bondo, in Bregaglia si celebra oggi la fine dei lavori di ricostruzione dopo la frana del Cengalo e le colate detritiche di 8 anni fa. Carenza di personale alla Polizia Federale, in ambito finanziario si valuta di far contribuire anche le banche. La risposta è negativa. Abbiamo già fatto tanto per lottare contro la criminalità. Jair Bolsonaro, l'ex presidente del Brasile, è dunque stato condannato a 27 anni di carcere per tentato colpo di Stato. Questa è la decisione della Corte Suprema. C'è grande attesa ora per il possibile trasferimento in carcere di Bolsonaro, attualmente ai domiciliari, e per la prima volta nella storia del Brasile un ex capo di Stato è punito per crimini contro la democrazia. La corrispondenza di Maria Zuppello.
Con 4 voti favorevoli e 1 contrario, la prima sezione della Corte Suprema brasiliana ha condannato ieri Jair Bolsonaro ad una pena di 27 anni e 3 mesi. 5 i capi d'accusa per l'ex presidente: colpo di Stato, associazione a delinquere, abolizione violenta dello Stato democratico, minaccia contro il patrimonio e deterioramento di beni vincolati dalla sovrintendenza. Con lui sono stati condannati anche 7 fedelissimi, tra cui ex suoi ministri e generali.
La giustizia brasileira riafferma con termine.
La giustizia brasiliana riafferma con la conclusione del processo il suo impegno per l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura, indipendentemente da minacce, sanzioni o tentativi di ostruzione, ha commentato il giudice relatore del caso, Alexandre de Moraes, alludendo alle pressioni del governo degli Stati Uniti. Dura la reazione dei figli dell'ex presidente.
Il presidente Bolsonaro sta qui firme, forte.
Il presidente Bolsonaro è forte e determinato per affrontare a testa alta questa persecuzione. La storia dimostrerà che siamo dalla parte giusta, dal lato della difesa della democrazia, ha detto il figlio Flavio. La difesa di Bolsonaro non potrà fare ricorso al plenario della Corte, perché secondo la legge brasiliana servono almeno 2 voti di assoluzione. L'unico a favore dell'ex presidente è stato il voto del giudice Luiz Fux, che ha contestato le prove dell'accusa. Agli avvocati di Bolsonaro restano adesso poche opzioni, come appellarsi ai tribunali internazionali, a partire dalla Corte Interamericana dei Diritti Umani.
L'assassinio di Charlie Kirk negli Stati Uniti. Ora la polizia ha pubblicato foto e video del presunto cecchino. Nelle immagini si vede un giovane con occhiali scuri, berretto nero e una maglia con un'aquila e una bandiera americana, da prima salire una scala e poi fuggire dal tetto di un edificio da dove ha presumibilmente sparato a Kirk, attivista e sostenitore di Trump. Il governatore dello Utah chiederà la pena di morte e si è rivolto ai cittadini per identificare il killer. Donald Trump ha esortato i suoi sostenitori a reagire senza violenza e ha inoltre annunciato la sua presenza ai funerali di Charlie Kirk. L'ambasciatore britannico a Washington, Peter Mandelson, è stato rimosso dal suo incarico. Troppo compromettenti le rivelazioni emerse ultimamente sui suoi stretti legami con Jeffrey Epstein, il miliardario pedofilo morto suicida in carcere nel 2019. Sentiamo da Londra Giancarlo Ciccone.
Principe delle tenebre. Veniva chiamato così Peter Mandelson nei governi laburisti di Tony Blair e Brown per la rete di amicizie potenti, ma soprattutto super ricche e misteriose, che era riuscito a crearsi. «Mi lascia profondamente rilassato», aveva detto, «vedere gente diventare schifosamente ricca, purché paghi le tasse». Ed è anche per questo che forse si è avvicinato a Jeffrey Epstein, finanziere super miliardario ma pedofilo, condannato per abuso e traffico di ragazze minorenni e apparentemente suicidatosi in carcere nel 2019. Ma il premier britannico Starmer aveva sempre giudicato Mandelson un abile diplomatico e operatore politico e per questo lo ha nominato ambasciatore a Washington. Ma le rivelazioni delle ultime ore, una valanga di email e di documenti in cui non solo Mandelson definisce Epstein il suo migliore amico, ma lo difende prima e dopo la sua prima condanna nel 2008 per adescamento di minorenni. «Ti vogliamo tutti bene», gli scrive. Starmer non ha quindi altra scelta che licenziarlo. Un brutto momento per il premier britannico, accusato di non avere capacità di giudizio, di mancare di leadership. Tegola tanto più pesante perché cade dopo le dimissioni della sua vice prima ministra e a pochi giorni dall'arrivo di Trump in visita ufficiale nel Regno Unito. Per Mandelson è la fine politica. Si era avvicinato troppo al sole, ha scritto un giornale, e il sole lo ha bruciato.
Oggi in Bielorussia, a pochi chilometri dal confine con la Polonia, decine di migliaia di soldati russi e bielorussi saranno impegnati in esercitazioni militari congiunte. La cosa preoccupa parecchio Varsavia, che ha appena subito un'ampia incursione di droni russi nel suo spazio aereo. Il nostro collaboratore dalla Polonia ci spiega cosa sta succedendo. Sentiamo Fabio Turco.
Sono passati due giorni dall'incidente che ha visto la violazione dello spazio aereo polacco da parte di 19 droni attribuiti alla Federazione Russa, ma la tensione non accenna a diminuire. Iniziano oggi gli Zapad 2025, esercitazioni militari congiunte russo-bielorusse che dureranno fino al 16 settembre. Fonti di Minsk parlano di una partecipazione di 13.000 soldati, mentre stime occidentali li attestano sui 30.000. Secondo le dichiarazioni ufficiali, le manovre avranno carattere difensivo, ma la Polonia ritiene che potrebbero essere precursori di azioni aggressive. 4 anni fa furono il pretesto per posizionare i soldati in vista dell'invasione dell'Ucraina. A pochi chilometri dalla frontiera, ma dalla parte polacca, verranno dispiegati circa 40.000 uomini, impegnati in queste settimane nelle manovre NATO Iron Defender 25. L'attenzione per prevenire i potenziali incidenti è più alta che mai, e per questo motivo durante queste giornate, su decisione di Varsavia, tutti i valichi confinari saranno chiusi. Una decisione aspramente contestata sia da Minsk che da Mosca. A seguito dell'incursione con i droni, verrà invece limitata fino a dicembre alle sole ore diurne il sorvolo della fascia confinaria orientale da parte dei voli civili, mentre il presidente francese Macron ha annunciato l'invio di 3 caccia Rafale per contribuire alla protezione dei cieli polacchi. Intanto la Polonia ha richiesto una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che avrà luogo questa sera alle 21.
Veniamo ora all'attualità nazionale e regionale. Oggi è il gran giorno per Bondo, la frazione del comune di Bregaglia che a distanza di 8 anni dalla frana scesa dal Pizzo Cengalo chiude il capitolo ricostruzione e messa in sicurezza. Fitto il programma che si snoderà fino a sera con visite guidate ai ponti e agli argini realizzati per proteggere l'abitato. Sentiamo da Bondo Antonia Marsetti.
Sono ben 500 gli ospiti invitati alla cerimonia che il comune di Bregaglia ha organizzato oggi nella piccola frazione colpita nel 2017 dalla colata detritica che distrusse una dozzina di edifici e ne danneggiò altri 90. Ma saranno molti di più a partecipare all'evento che sancisce la fine dei lavori di messa in sicurezza. Un cantiere da 52 milioni di franchi che per 4 anni ha costretto gli abitanti a sopportare rumori e polvere. Una convivenza che secondo il sindaco di Bregaglia, Fernando Giovanoli, non ha avuto solo aspetti negativi.
Chi è passato ha visto l'efficienza delle ditte, ma del sistema svizzero, diciamo che in 8 anni siamo stati capaci di ricostruire, di ricucire una ferita abbastanza grande. Ho già visto tante scuole professionali che vengono a vedere come esempio e penso che sia un esempio di come si può intervenire in una zona periferica, però in un contesto urbano. Dimostra una certa sensibilità che spero possa essere mantenuta anche nei prossimi progetti della ricostruzione dei vari punti o dei vari paesi, villaggi toccati da calamità naturali.
Sono stati molto attenti gli organizzatori a non utilizzare termini come festeggiamenti o celebrazioni che sarebbero risuonati fuori luogo, visto che 8 anni fa sotto quella frana rimasero 8 escursionisti germanici, austriaci e svizzeri, i cui corpi non sono mai stati ritrovati. Una tragedia sulla quale dovrà fare luce il Tribunale in un processo che inizierà solo il prossimo anno.
E noi stamattina saremo in diretta da Bondo con una puntata speciale di Modem dalle 8.30 alle 9.30 su Rete 1. Torniamo ora sul rapporto del Controllo federale delle finanze che denuncia la mancanza di personale alla Polizia federale giudiziaria, una situazione che ha portato a ritardi nei procedimenti penali. All'interno della FedPol c'è un ufficio che si occupa di riciclaggio di denaro in Svizzera e lì i problemi di organico rischiano di creare un danno alla reputazione della piazza finanziaria. Per evitarlo c'è chi propone di cambiare il modo con cui viene finanziato questo ufficio. Il servizio di Pervin Cavacioglu.
Si chiama MROS ed è l'ufficio centrale svizzero che si occupa dei casi sospetti di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Riceve le informazioni dai commercianti e dagli intermediari finanziari, come ad esempio le banche. Dopo le sue analisi può decidere se occorre sporgere una denuncia a livello federale o cantonale. Nel suo lavoro coopera anche a livello internazionale. Le segnalazioni giunte a questo ufficio negli ultimi 5 anni sono triplicate. Di conseguenza servirà più personale, si stima più del doppio di quello attuale. La Polizia Federale Giudiziaria, a cui fa capo questo ufficio, sta quindi pensando a un finanziamento diverso, coinvolgendo anche gli intermediari finanziari, insomma far pagare anche loro. Una proposta che non piace a Franco Citterio, direttore dell'Associazione Bancaria Ticinese.
Mi sembra una misura di risparmio comprensibile da una parte, però dall'altra così addossare i costi amministrativi di un ufficio federale agli stessi enti che tra l'altro trasmettono, no, delle segnalazioni di informazioni di casi sospetti allo stesso ufficio mi sembra un po' paradossale. È un po' come già succede adesso, gli istituti finanziari, quindi banche ma anche assicurazioni e gestori patrimoniali finanziano i servizi di vigilanza della FINMA. Ecco, non vorrei che anche questo qua sia un altro passo così nello scaricare questi costi agli enti che poi stanno comunque cooperando nel raccogliere queste informazioni.
Secondo Franco Citterio, insomma, in questi anni gli intermediari finanziari hanno già fatto molto anche a difesa dell'immagine della piazza finanziaria. Entro la fine di dicembre saranno presentate al Consiglio federale delle proposte di finanziamento alternative per l'ufficio MROS.
Il Tribunale Penale Federale ha condannato l'ex collaboratore dell'Ufficio federale delle strade che aveva accettato mazzette e regali in cambio della falsificazione di dati sulle emissioni di CO2 nel sistema informatico della Confederazione. Colpevoli anche i 2 importatori di auto che lo pagavano. Ce ne parla Aron Guidotti.
La manovra consentiva di eludere la tassa sul CO2 per veicoli che sarebbero stati tassati pesantemente a causa delle loro elevate emissioni. Padre e figlio, attivi in una grande azienda importatrice, hanno così convinto un funzionario dell'Ustra tra il 2014 e il 2017 a truccare i dati nel sistema informatico della Confederazione, offrendogli 2.000 franchi al mese e una macchina. Il Tribunale Penale Federale ha condannato tutti e tre i protagonisti della storia per corruzione, falso in atti pubblici, ottenimento fraudolento di attestazioni false e frode fiscale professionale. Le pene, 21 mesi con la condizionale per l'ex funzionario dell'Ustra, 24 e 22 anch'essi sospesi per gli altri 2. Pene superiori a quanto chiesto dal Ministero Pubblico della Confederazione. Il giudice ha indicato che la mole della truffa ha avuto un peso determinante, ha descritto le azioni dell'ex dipendente dell'Ufficio federale delle strade come un astuto inganno commesso intenzionalmente a scopo di arricchimento personale. I 3 dovranno anche rispondere del danno causato alla Confederazione per un totale di 9 milioni di franchi.
A poche ore dall'avvio dei mondiali di atletica leggera a Tokyo, lo sport tedesco è scosso da uno scandalo attorno a tutta una serie di molestie e di abusi sessuali nei confronti di giovani atlete da parte dei loro allenatori. A portare alla luce la vicenda è un'inchiesta prodotta dalla seconda rete televisiva ZDF. Ce ne parla Walter Raue.
La campionessa nella disciplina di corsa ad ostacoli, Aileen Demes, aveva 17 anni quando suo allenatore iniziò a mandarle decine e decine di lettere, email e messaggi dichiarando il suo amore per lei e anche molto altro. Mi ha detto che mi ama e che sogna di poter svegliarsi ogni mattina accanto a me e che mi vuole sposare. Per me tutte queste dichiarazioni erano molto, molto imbarazzanti. Aileen Demes è stata vittima di stalking. Altre atlete tedesche hanno subito invece molestie, abusi sessuali e perfino stupri. I loro casi sono stati portati alla luce grazie a un'inchiesta condotta dalla televisione tedesca ZDF, che concretamente ha ricostruito gli abusi subiti da 7 giovani promesse dell'atletica leggera nazionale, 2 delle quali parteciperanno anche al campionato mondiale di atletica di Tokyo. Il mio allenatore mi costringeva a dormire con lui nella stessa stanza d'albergo durante le trasferte. Lì fortunatamente non è mai successo nulla, ma negli spogliatoi e anche nelle docce mi ha spesso toccata, anche nelle zone più intime, dichiara questa atleta che ha preferito non rendere noto il suo nome e che per anni non ha denunciato i fatti, per vergogna e per il timore di non trovare un altro allenatore.
In seguito all'inchiesta, le procure di Hannover e Mannheim hanno avviato procedimenti penali nei confronti di due allenatori, mentre altri tre sono stati sospesi dai loro incarichi.
Ci fermiamo qui con il radiogiornale. Buon ascolto e buona giornata.